File 13, pagina 116. Il nuovo quartiermastro generale ha una vera ammirazione per Hitler, apprezza la maniera in cui ha condotto la campagna del 1939-40, ma non si può dire che sia un nazista convinto nel vero senso della parola. Ufficiale, non gli passa neppure per la testa di porre in discussione ciò che dice il capo dello Stato, che è anche quello dell'esercito. Da parte sua, il Führer ha molta stima per Paulus e per le sue qualità di organizzatore. In cambio, i rapporti fra Paulus e Keitel sono molto riservati, quasi ostili. Il generale Paulus rimane quartiermastro generale fino all'inizio del gennaio 1942. A quell'epoca egli sostituisce il maresciallo von Reichenau alla testa della Sesta Armata, mentre Reichenau assume la direzione generale di tutte le armate che agiscono in quel settore. Da quel momento la sua storia si identifica con quella di Stalingrado. Si trattava di una promozione notevole, soprattutto per un ufficiale che non aveva mai esercitato un comando né alla testa di un reggimento né alla testa di una divisione o di un corpo d'armata. La sua ultima campagna, Paulus l'ha fatta come capo di stato maggiore di un corpo d'armata. Reichenau si congratula con il suo amico e successore. «Caro Paulus», scrive, «le mie migliori congratulazioni. Non potevo sperare che l'armata cadesse in mani migliori. Forse un giorno...» Lo stato maggiore di Paulus, come quello di Reichenau, è a Poltava, ma i due amici non restano a lungo insieme. Il 15 gennaio 1942 Reichenau è stroncato da una congestione. Von Bock lo sostituisce alla testa del gruppo d'armate. Ecco come il colonnello Heim, capo di stato maggiore della Sesta Armata, descrive Paulus. Era un vero militare che conosceva il suo mestiere sulla punta delle dita, sempre tirato lucido, con le mani fini sempre curate, il colletto di un candore immacolato e gli stivali impeccabilmente lucidati. Una figura slanciata, forse un po' troppo alto di statura, che sembrava sempre chinarsi con condiscendenza verso chi la natura aveva favorito meno per quanto riguarda la statura. Un viso da asceta? No, perché non aveva la durezza, piuttosto quello di un martire. Soppesava e misurava ogni cosa con una intelligenza minuziosa e fredda, valutando ogni dettaglio accuratamente, separando il grano dall'olio, prima di giungere a una conclusione spesso molto complessa. Quest'ultima assumeva quindi più la forma di una prova convincente che non quella di un ordine categorico. Dopo aver resistito per tutto l'inverno, fra le peggiori difficoltà, Paulus riporta in primavera un notevole successo. Vince a Kharkov e blocca l'offensiva di Timoshenko. Nel giugno del 1942 inizia una nuova offensiva tedesca. Obiettivo: stringere in una morsa a Stalingrado, grande metropoli industriale della Russia di sud-est, con le sue fabbriche e il suo porto sul Volga. Poi bisognerà conquistare i campi petroliferi sul Caucaso. Il 21 agosto la Sesta Armata attraversa il Don e si presenta presto davanti a Stalingrado. Si combatte nell'estrema periferia della città, ma la vittoria è tutt'altro che vicina. A quell'epoca, nel sud-est della Russia, il fronte si estende smisuratamente, è fragile e vulnerabile. Paradossalmente, un numero imponente di truppe si ammassa intorno a Stalingrado. È come giocare con il fuoco. La tentazione di accerchiare i tedeschi e di chiuderli nella loro stessa trappola è inevitabile per i russi. Alder, il comandante in capo, lo capisce benissimo, ma non riesce a convincere Hitler, che lo destituisce e lo sostituisce con il generale Kurt Zeitzler. I tedeschi si fiaccano davanti a Stalingrado. Paulus chiede rinforzi per appoggiare ai fianchi la sua armata, ma ottiene ben poco. Hitler sa benissimo che la situazione diverrà impossibile durante l'inverno, ma si intestardisce con la folle ostinazione di un megalomane. Nel novembre del 1942 Hitler invia un messaggio personale a Paulus, scongiurandolo: con questa sesta armata, di cui tutti conoscono la provata bravura, di metter fine alla resistenza dei russi a Stalingrado. Proprio di questo si tratta. Il 19 e il 20 novembre i russi attaccano gettando lo scompiglio nella terza e nella quarta armata rumena, che rinforzano la sesta armata tedesca, ma ciò che è più grave, la quarta armata blindata, che si trova a sud di Stalingrado, anch'essa agli ordini di Paulus, è tagliata a metà. È l'inizio di una manovra di accerchiamento che si precisa a partire dal giorno seguente. Invano Zeitzler cerca di ottenere un ordine di ritirata per la quarta armata. Hitler si ostina a rifiutare. Alcuni rimproverano a Paulus di non aver disobbedito, di non aver tentato di disimpegnarsi nonostante gli ordini di Hitler. Ma pensare che il generale si potesse prestare ed anzi promuovesse un atto di insubordinazione significa conoscerlo male. Al quinto giorno dall'inizio dell'offensiva, Stalingrado è accerchiata. 260.000 soldati tedeschi sono rimasti chiusi nella trappola. Non appena è chiaro all'alto comando tedesco che Stalingrado è completamente circondata, Zeitzler prepara una controffensiva per liberare Paulus e i suoi uomini. Questa operazione, denominata Operazione Tempesta d'Inverno, è posta sotto il comando di von Manstein. Questi attacca il 12 dicembre con 13 divisioni. La cosa comincia bene per i tedeschi. Il gruppo d'assalto Hoth arriva a 40 km da Stalingrado, ma la quinta armata sovietica oppone una fortissima resistenza e riesce a bloccare i tedeschi. Il 23 dicembre i russi contrattaccano e riescono a respingere Hoth. Ormai Stalingrado è irrimediabilmente isolata. A Berlino e nelle alte sfere dell'esercito sono molti coloro che vorrebbero che Paulus non si rassegnasse tanto in fretta e che, disobbedendo agli ordini ricevuti, tentasse una sortita. Così il generale Feldgebel, un amico personale di Paulus, convoca al quartiere generale del Führer il colonnello Van Uvens, che è stato appena designato al comando di tutte le truppe di trasmissione a Stalingrado, e lo prega di dire a Paulus che spera di rivederlo presto personalmente. È un'allusione appena mascherata a un possibile tentativo di ritirata da Stalingrado. Quando arriva al quartier generale del Don a Novotcherkask, Van Uvens capisce che la situazione è ben più drammatica di quanto non si pensi a Berlino. Capisce che Hoth è bloccato sulle sue posizioni e che non è da là che partirà un aiuto efficace per Stalingrado. D'altronde il generale von Greifenberg, capo di stato maggiore della 17ª armata, dice cinicamente: portare aiuto alla sesta armata? Ma mio caro, siamo già abbastanza in difficoltà nell'aiutare noi stessi. Giunto al cospetto di Paulus, Van Uvens si accorge che il generale non capisce o non vuol capire l'invito che gli è rivolto. Il 28 dicembre il comandante in capo della Sesta Armata scrive a sua moglie: «Inutile dirti che il nostro Natale non è stato particolarmente festoso, coi tempi che corrono, è meglio passare sotto silenzio i giorni di festa e non chiedere troppo, questo è il mio parere, alla fortuna». A partire dai primi giorni del gennaio 1943, le truppe sovietiche si dispongono intorno a Stalingrado, pronte a partire all'assalto. La tattica russa sarà quella di spezzettare al massimo le truppe tedesche e di sconfiggerle unità per unità. L'8 gennaio la Stavka, alto comando sovietico, propone a Paulus di capitolare. Il generale, che spera ancora, e questa speranza è stata confermata dalle notizie che il generale Ube gli ha trasmesso dal quartier generale, che l'OKV prepara un'operazione in grande stile per liberarlo, rifiuta. Da questo momento in poi la rete sovietica andrà continuamente stringendosi intorno alle truppe di Paulus. Il 10 gennaio alle 9 l'Armata Rossa scatena l'assalto dopo più di un'ora di bombardamenti massicci. Giorno dopo giorno le truppe Rokossovsky e di Voronov si battono per spezzare la resistenza tedesca, che resta però accanita. Ci si batte per le strade, nelle cantine, in condizioni spesso atroci. Fra il 22 e il 25 i russi raggiungono il centro della città. La Sesta Armata tedesca è ora spezzata in due tronconi. Il 27 è l'inizio della fine. I primi ufficiali tedeschi si arrendono con le loro truppe. Il 30 gennaio, anniversario della presa del potere da parte di Hitler, Paulus viene nominato maresciallo. Il giorno dopo si arrende. 22 divisioni tedesche più 160 unità inviate come rinforzi sono state annientate. 91.000 uomini, 2.500 ufficiali, 24 generali vengono fatti prigionieri. La Sesta Armata ha avuto 120.000 morti. Adesso per Paulus non resta che la prigionia in mani nemiche. È una prigionia molto dura, secondo un biografo del maresciallo, ma generalmente corretta. Paulus resta fedele a Hitler ancora a lungo e solo dopo il fallimento del complotto del 20 luglio aderisce al Comitato Nazionale per una Germania Libera, fondato l'anno precedente da un gruppo di ufficiali prigionieri, con alla testa il generale von Seydlitz. Conseguenza di questo gesto, la sua famiglia in Germania è arrestata. Nel 1945 accetta di testimoniare a Norimberga e la sua testimonianza sarà pesante per i suoi ex compagni. Liberato, Paulus si stabilirà a Dresda, vi morirà nel 1957, in seguito a un attacco di paralisi bulbare. Il maresciallo Friedrich Paulus è interrogato dal generale Rudenko e l'11 febbraio 1946. Paulus: in seguito alla decisione di attaccare la Jugoslavia, la data prevista per l'attacco all'Unione Sovietica dovette essere posticipata di circa 5 settimane, cioè rimandata alla seconda metà del mese di giugno. L'attacco ebbe luogo infatti il 22 giugno 1941. Affermo dunque in conclusione che i preparativi di questa aggressione contro l'Unione Sovietica, che si realizzò il 22 giugno 1941, erano già cominciati nell'autunno del 1940. Procuratore Rudenko: in che modo e in quali condizioni fu presidente? Un istante. Il testimone ha forse indicato la data? Ha detto che i preparativi per l'attacco erano stati fatti. Ciò che vorrei sapere è quando sono cominciati. Paulus, l'ho già detto che la prima constatazione personale in merito risale al 3 settembre 1940, all'inizio delle mie funzioni. Procuratore Rudenko, come e in quali circostanze fu attuata l'aggressione contro l'Unione Sovietica preparata dal governo hitleriano e dall'alto comando dell'esercito tedesco? Paulus. L'attacco all'Unione Sovietica ebbe luogo, come vi ho detto, secondo un piano a lungo preparato e accuratamente dissimulato. Le truppe d'attacco furono in primo tempo disposte in profondità nelle regioni di concentramento, poi, con speciali direttive, furono dislocate nelle posizioni di partenza, ognuna nel suo settore, e infine furono fatte passare all'attacco simultaneamente su tutto il fronte dalla Romania sino alla Prussia orientale, rimanendo escluso il teatro d'operazioni finlandese. Questo piano d'operazione era stato sperimentato teoricamente, in un certo senso, come ho già detto sopra, ed anche l'utilizzazione dettagliata delle truppe era stata discussa nelle esercitazioni riservate ai quadri superiori dell'esercito e conseguentemente fissata in una serie di ordini degli stati maggiori, dei gruppi d'armate, delle armate, dei corpi d'armata e delle divisioni, il tutto molto tempo prima dell'inizio delle ostilità. Una grande manovra di diversione che andava dalla Norvegia sino alle coste francesi doveva dare credito all'intenzione di uno sbarco in Inghilterra nel giugno del 1941 e distogliere quindi l'attenzione dai territori dell'est, ma tutte le misure erano state prese non solamente in vista di un'operazione a sorpresa, ma addirittura di una sorpresa tattica. Per esempio, era stato vietato di fare ricognizioni sulla frontiera o oltre prima dell'inizio della guerra, il che significava che si accettavano a priori eventuali perdite dovute alla mancanza di ricognizione del terreno, in cambio della sorpresa, e che dall'altra parte un'eventuale azione di sorpresa dell'avversario attraverso le frontiere non era temuta. Tutte queste misure dimostrano che si trattava di un'aggressione criminale. Procuratore Rudenko, come definireste gli obiettivi dell'aggressione della Germania all'Unione Sovietica? Paulus. L'obiettivo Volga Arcangelo, che era di gran lunga superiore alle possibilità delle forze tedesche, basta già caratterizzare l'assenza di limiti della politica di conquista di Hitler e del governo nazionalsocialista. Dal punto di vista strategico, raggiungere questo obiettivo equivaleva a distruggere tutte le forze dell'Unione Sovietica. Conquistando questa linea, sarebbero stati conquistati e sottomessi i territori essenziali dell'Unione Sovietica, con la capitale Mosca e quindi col centro politico ed economico. Dal punto di vista economico, il raggiungimento della linea citata significava possedere le regioni più prospere per quanto riguarda la produzione agricola mineraria, compresi i bacini petroliferi del Caucaso, e industriale, nonché i principali nodi ferroviari della Russia europea. Posso testimoniare con precisione quanto Hitler desiderasse raggiungere questi obiettivi economici della guerra a causa di un fatto cui ho personalmente assistito. Il 1 giugno, in occasione di una riunione dei comandanti in capo dei gruppi d'armate meridionali operanti a Poltava, Hitler dichiarò: «Se non raggiungo i pozzi petroliferi di Maikop e di Prosnia, devo liquidare la guerra. Per lo sfruttamento e l'amministrazione dei territori conquistati già molto prima dell'inizio delle ostilità erano stati costituiti appositi organismi d'amministrazione economica. Riassumendo, vorrei dire che gli obiettivi dichiarati della guerra erano quelli della conquista dei territori sovietici a scopo di colonizzazione, di sfruttamento delle materie prime e delle altre risorse economiche, nell'intento di servirsene per finire la guerra Ovest. Lo scopo finale era naturalmente quello di affermare la propria egemonia su tutta l'Europa. Il generale Rudenko chiede allora al testimone chi fra gli accusati ha preso parte attiva nella preparazione e nella deliberazione della guerra d'aggressione contro l'Unione Sovietica. Paulus: fra gli accusati che conoscevo allora c'erano i consiglieri militari di Hitler, Keitel, capo del OKW, Jodl, capo di Stato Maggiore dell'operazione, e Goering, in qualità di maresciallo del Reich, di capo dell'armata aerea, dotato di pieni poteri in materia di economia e di armamento. La testimonianza di Paulus viene accolta e commentata in modo contraddittorio sul banco degli accusati. Se alcuni fanno commenti favorevoli, Keitel e Jodl si mostrano molto nervosi. Quanto a Goering, egli esplode durante una sospensione dell'udienza. Chiedete a quel brutto porco se si rende conto che è un traditore. Chiedetegli se si è fatto dare i documenti di cittadinanza russa. L'accusa russa non ha ancora finito. Il consigliere di Stato Zoria parla ancora una volta dell'aggressione dell'Unione Sovietica e chiama a deporre un altro testimone, il generale di fanteria Buskenhagen. Quindi la parola ritorna al colonnello Pokrovsky, che parla questa volta dei crimini commessi in violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra per quanto riguarda il trattamento dei prigionieri. Ricorda a questo proposito la seguente frase di Reichenau: l'approvvigionamento di viveri alle popolazioni civili e ai prigionieri di guerra non è che un umanitarismo inutile. Il consigliere generale alla giustizia Smirnov parla anche lui del comportamento dei tedeschi in Unione Sovietica e negli altri paesi dell'Est. Il consigliere di Stato Senin parla del saccheggio. La relazione sulla deportazione a scopo di lavoro è fatta dal consigliere di Stato Zoria. Spetta al colonnello Smirnov concludere quest'ultima parte dell'accusa ricordando i crimini contro l'umanità. Cita una serie di testimoni, fra gli altri Samuel Reitzman. Quest'uomo ha passato un anno a Treblinka, che non era una stazione elegante, ma la stazione della morte. In effetti i deportati passavano quasi direttamente dalla banchina della stazione al campo di concentramento. Al termine della requisitoria sovietica, il colonnello Smirnov afferma: «Mi è riservato l'onore di concludere la presentazione delle prove avanzate dal pubblico ministero sovietico. So che in questo momento milioni di cittadini del mio paese e con loro milioni di uomini in tutto il mondo si aspettano una decisione rapida e giusta». Pagina 125.